Apriamo la parola di Dio con la consapevolezza di poter trarre da essa nuova linfa e nuove motivazioni per lodare in maniera sempre più pertinente il nostro Signore. E vi chiedo di aprire la parola di Dio nel Salmo 27. Dal versetto 8 al versetto 10. Salmo 27. Il mio cuore mi dice da parte tua: cercate la mia faccia. Io cerco la tua faccia, o Eterno. Non mi nascondere il tuo volto. Non rigettare con ira il tuo servitore. Tu sei stato il mio aiuto. Non mi lasciare, non mi abbandonare, o Dio della mia salvezza. Quando anche mio padre e mia madre mi avessero abbandonato, tuttavia l'Eterno mi accoglierà. Amen. Più si va avanti nella vita con il Signore, e al di là delle cadute e delle difficoltà che incontriamo per le diverse circostanze che ci troviamo a vivere quotidianamente, e più diventa sempre più forte l'esigenza di poter essere testimoni, prima di tutto perché si vive personalmente l'esperienza di unirsi al Signore, della profondità dell'opera di Dio, prima di tutto nella propria vita interiore. Questo perché noi potremmo essere i più grandi esegeti della Scrittura, potremmo essere i più grandi proclamatori ed efficaci della Scrittura, potremmo essere i più grandi lavoratori da un punto di vista pratico di faccende riguardanti la Chiesa o per tutto quello che gravita intorno alla sfera spirituale, ma se il risultato di tutti questi servizi non sono il prodotto, prima di tutto, dell'opera continua che Dio compie all'interno della nostra vita, beh, saremo lontani da quello che è il livello a cui Dio desidera accompagnare tutti i propri figliuoli, che è un livello in una dimensione completamente diversa, che parte prima di tutto dalla necessità di vivere un rapporto con il Signore, prima di tutto interiorizzante, perché se Dio non diventa la nostra esperienza interiorizzante, potremmo essere, ripeto, i più grandi esegeti, ma non riusciremo ad essere, a cogliere il senso di cosa significhi unirsi al Signore e vivere l'esperienza di Dio come un'esperienza quotidiana interiorizzante. Allora, spesso, ecco, i salmi, come possiamo notare, sono proprio queste confessioni, e questi versetti che abbiamo letto sono espressioni proprio di chi ha vissuto per esperienza un'unione al Signore sulla base della vera fede. Noi conosciamo che non c'è altra via per l'uomo di accostarsi ed essere gradito davanti a Dio se non unicamente sulla base della fede. C'è quella straordinaria testimonianza presente nel libro dell'Epistola agli Ebrei al capitolo 11, che afferma proprio in maniera lapidaria che or senza fede è impossibile piacere a Dio. E quindi noi vediamo che l'accostarsi, il movimento di un cuore che cerca il Signore, è proprio il movimento di una fede che non è qualcosa di astratto, qualcosa, una speculazione filosofica o nozionistica, ma è proprio un'esperienza di un cuore che sente all'interno del processo di questa fede che ti spinge a cercare, ad accostarsi al Signore, tutti i benefici che poi sono ad essa collegati, non perché la fede contenga qualche forza particolare, ma la fede ti accosta e ti lega proprio a quello che è il centro, cioè Dio, da cui poi possono scaturire tutti quelli che possono essere i benefici di cui Dio desidera che colui che si accosta può davvero godere della propria esistenza terrena. E noi vediamo che Questo Salmo 27 incomincia proprio, è una continua testimonianza e confessione con cui il salmista, con cui Davide desidera esprimere quello che ha proprio nel suo cuore, perché potremmo offrire tante parole al Signore, ma se non sono il risultato di un lavoro che Dio compie continuamente nella vita interiore della nostra vita, saranno chiacchiere, e di chiacchiere, ecco, ne possiamo fare tanta, ma non avranno efficacia nella nostra esistenza, perché Dio prima di tutto vuole fare del bene dentro la nostra vita. E allora noi vediamo come Davide parla proprio di questa ricerca. Io una cosa ho chiesto al Signore, quella ricerco, contemplare la tua bellezza nel Tempio. Ecco, quando ci si accosta al Signore sulla base della vera fede, ti proietta a una visione di Dio completamente diversa rispetto a quello che ha l'uomo ottenebrato dall'intelletto. Non vedere più Dio come qualcuno che vuole schiacciarti, come qualcuno che ti vuole rendere la vita pesante, ma come l'essenza della bellezza per cui contemplare, no? Vediamo che a un certo punto abbiamo letto che mette in moto il bisogno nuovo di cercare continuamente il Signore. Ad un certo punto Davide esprime qualcosa di straordinario, non so se abbiamo fatto attenzione, sente il bisogno di evidenziare che questo Dio della sua salvezza non lo lasci, non lo abbandoni, e mette in evidenza, fratelli e sorelle, un'altra esperienza, una ipotesi, cioè ipotizzare qualcosa di difficile per la vita dell'uomo naturale, l'idea che la propria madre e il proprio padre potessero abbandonare la propria vita, e mette in evidenza proprio questa possibilità. Quand'anche mio padre e mia madre mi abbandonassero, e quindi evidenzia proprio quello che tocca uno degli elementi fondamentali della vita esistenziale dell'uomo, che è fatto di relazioni, come vedremo. L'uomo vive proprio con il bisogno di relazionarsi, e mette in evidenza Davide la possibilità che l'aspetto relazionale, uno degli aspetti relazionali più profondi che può essere vissuto come figlio rispetto ai propri genitori, possa in qualche modo interrompersi. E quindi, di fronte a questa possibilità di un'interruzione di questo rapporto relazionale con il proprio padre e con la propria madre, bene, diventa questo non oggetto di frustrazione o di tragedia per la sua vita, perché lui prima di tutto sente il bisogno di vivere, prima che una relazione intima, per quanto possa essere intima, con il proprio simile, in questo caso con i genitori, il bisogno di vivere e di essere saziato di un bisogno sempre di compagnia, sempre di un bisogno di essere riempito, ma in questo caso il bisogno che Dio non lo abbandoni e non lo lasci. E questo ci fa capire che quest'uomo, per mezzo della fede, entra in una grande luce. Il bisogno, cioè, di sapere che prima di sapere se è importante vivere da soli, è importante prima di tutto preoccuparsi di un grande bisogno, di non sentirsi solo. Cioè di un profondo bisogno spirituale, che chiameremo proprio la solitudine spirituale, che è risultato proprio di un disagio, di un bisogno che è presente nell'uomo, e che Davide conosce. L'unica fonte che può soddisfare questo non sentirsi solo è la possibilità di potersi legare a colui che riempie davvero la sua vita. Spero che sono stato chiaro. Davide mette a confronto, fratelli e sorelle, due livelli relazionali. Un livello relazionale spirituale da cui lui avverte il bisogno di gridare al Signore e di dire: Dio mio, Dio della mia salvezza, non mi lasciare, non mi abbandonare. E sente un altro bisogno, quello relazionale che è comune a tutti gli uomini, di non essere, di poter essere lasciato e abbandonato anche dai genitori. Bene. Davide, per mezzo di questo rapporto con il Signore, arriva a dire: quand'anche mio padre e mia madre mi abbandonassero, e quindi sta mettendo in discussione uno dei livelli relazionali più profondi che l'uomo può vivere, bene, non è questa interruzione di questa relazione che io soffro, ma sapere che Dio non mi lascia e non mi abbandona. Questo significa, fratelli e sorelle, che soltanto per la luce di Dio quest'uomo incomincia a comprendere la differenza tra il vivere da soli e il sentirsi soli. La conosciamo la differenza tra il vivere da soli e sentirsi soli? Che cos'è, secondo noi? Su cosa si basa questa differenza? Questa differenza si basa sul fatto che la dimensione a cui Dio desidera portare e trasportare ogni persona che davvero ha conosciuto per esperienza il Signore è quella di poter essere trasportato in una nuova dimensione in cui le relazioni personali, per quanto possono essere fondamentali e per quanto possono farti risolvere il problema della tua compagnia, in realtà non riescono a penetrare e a risolvere il vero problema dell'uomo, che è quello di una solitudine spirituale che è presente in lui. Quando, fratelli e sorelle, noi leggiamo nel libro della Genesi il momento in cui Dio ha creato ogni cosa e ha formato l'uomo, noi sappiamo che Dio intercettò uno dei bisogni più profondi dell'uomo. Quale fu il bisogno profondo dell'uomo? Della compagnia. E quindi quando formò l'uomo avvertì questo bisogno e disse: non è bene che l'uomo sia solo. E quindi preparò per l'uomo, traendolo dalla sua costola, una persona, un suo simile. Infatti disse: finalmente queste ossa delle mie ossa e carne della mia carne, che potesse rappresentare per lui che cosa? Un aiuto convenevole, una compagnia. E quindi in quel momento, fratelli e sorelle, si realizzò una della forma relazionale più profonda che ci possa essere tra due simili su questa terra. Perché nessuna forma, nessun legame affettivo relazionale è più profondo di un'unione tra un uomo e una donna, perché questi diventano una sola cosa davanti a Dio. Ok? Quindi ci troviamo di fronte alla sfera più alta e più profonda di un legame tra due persone, due simili, uomo e donna. Perché? Perché l'uomo aveva bisogno di una relazione di compagnia. Ma quando però è subentrato il peccato, che cosa vediamo? Che cosa è successo? È successo che questa forma, la rottura del rapporto con il proprio creatore, ha prodotto inevitabilmente anche in questa sfera relazionale, intima e profonda, delle situazioni di una tale gravità e di una tale corrosione che ha prodotto, fratelli e sorelle, il mantenimento della relazione orizzontale. Ma che cosa? Invece la creazione di un'altra realtà, della solitudine spirituale nella loro vita. E difatti che cosa vediamo? Quale fu la reazione di questa prima coppia, nel momento in cui si è realizzata la disubbidienza e il peccato? Si nascosero soprattutto, ebbero paura e incominciarono gli equilibri della coppia ad essere messi in crisi. Perché quando Dio chiamò poi e cercò di rendere conto del loro operato, quale fu poi la conseguenza? Lo scaricamento, diciamo, della colpa. Quindi vediamo che l'aspetto relazionale più intimo che ci possa essere, una sola cosa, davanti a Dio, bene, la rottura del rapporto con il creatore portò l'uomo nella sua solitudine spirituale, perché incominciò a sentirsi solo, si nascose, ebbe paura della voce di Dio, quella presenza non riuscì più a goderla come una presenza straordinaria per il loro bene, e questo portò come conseguenza all'interno della coppia una crisi. Quindi si mantenne la relazione, di fatto entrambi uscirono dal giardino, furono scacciati dalla presenza di Dio, quindi la relazione si mantenne da un punto di vista tra i simili, ma la rottura del rapporto con il loro creatore portò proprio all'interno della loro vita qualcosa che li avrebbe contraddistinti per tutta la loro esistenza terrena e che si sarebbero poi trasmessi in tutte quelle che sarebbero state le generazioni future. Difatti, che cosa troviamo all'interno di quello che è tutto il risultato del giudizio di Dio? i desideri della donna si sarebbero rivolti verso il marito, e il marito che cosa avrebbe fatto? Avrebbe dominato. Quindi questo ci insegna che l'aspetto relazionale, per quanto l'uomo possa, diciamo, all'interno di una coppia, ed è, sappiamo che uno degli scopi poi del matrimonio è vivere da un punto di vista umano, ecco, esistenziale, un rapporto con la propria partner di compagnia, di aiuto convenevole, può soddisfare il bisogno di vivere non più da solo, ma non risolve un problema ancora più interno di sentirsi solo. E questo è qualcosa di fondamentale importanza. Allora, quando ci troviamo di fronte a questi aspetti, noi ci ritroviamo di fronte al bisogno dell'uomo di tenere conto di quello che il peccato ha prodotto. E la separazione da Dio significa aver gettato l'uomo all'interno di un dolore profondo interiore, che possiamo chiamarlo solitudine, e questo dolore, fratelli e sorelle, è qualcosa che consapevolmente o inconsapevolmente corrode l'interiore dell'uomo fin dal momento in cui mette piede su questa terra, perché senza anche rendersene conto, però non ridiamo, ragazzi, le due ragazze, non ridiamo. Benvenuto un attimino di... Perché fin dal primo momento in cui mette piede su questa terra, l'uomo dovrà proprio confrontarsi con questo grande male. E questo grande male è proprio, fratelli e sorelle, questa necessità di tenere conto di questo problema spirituale. Allora l'uomo, fin dal momento in cui mette piede su questa terra, è alla ricerca di come sopperire a questo grande male. E sappiamo tutto quello che possono essere le grandi offerte che questo sistema offre, no? Di cercare l'uomo, di attaccarsi, di creare relazione, perché, come diceva anche Platone, l'uomo è un animale politico, cioè un animale che ha bisogno di relazione continua, e quando lui sta fermo, sta solo, riesce proprio va in crisi. Allora vediamo che ha bisogno di sviluppare le sue relazioni, e negli ultimi decenni noi stiamo trovando di fronte ad un'altra forma con cui questo sistema ben orchestrato e governato ha organizzato la possibilità dell'uomo di cercare di trovare la soluzione a questo grande problema. Attraverso, fratelli e sorelle, quali strumenti? Attraverso i tanti strumenti di quella comunità virtuale a cui milioni di persone, in maniera con una connettività online, si possono ritrovare a sviluppare le loro relazioni con persone che sono anche dall'altra parte del mondo, in ogni momento, senza stancarsi, perché è un sistema. Guardate, non si è stupidi. In questa terra c'è una certa intelligenza, è la costruzione di un sistema di comunità virtuale che ha questa finalità: cercare di proiettare l'uomo verso la risoluzione del suo problema di solitudine, cercando di connettersi in maniera continua, senza sosta, con persone che non conosci, e dove la valutazione della personalità di una persona viene, fratelli e sorelle, me l'hanno raccontato ultimamente, viene valutata dal numero dei like, mi piace, che possono ricevere sulla loro pagina. È una roba assurda. E questo rappresenta per l'uomo il senso per poter sentirsi dei follower, quanto più è possibile dei seguaci, perché così sentirsi belli, connessi, sentirsi dal punto di vista relazionale ben contattati e in contatto con tutto il mondo. Ebbene, leggendo poi un libro, dando una veloce occhiata, intitolato The Big Disconnect, cioè la grande sconnessione, in realtà questo stesso strumento, fratelli e sorelle, sta schiavizzando l'uomo, perché lo sta usurando tutte le sue relazioni faccia e faccia con i propri simboli. E noi vediamo come la capacità di isolamento continuo dell'uomo è così forte, così penetrante, assorbito da questi sistemi, che portano l'uomo non più a vivere l'esperienza di un rapporto facciale, visivo, ma un rapporto virtuale. Mentre questi sistemi sono stati ideati per cercare di far sviluppare all'interno della vita dell'uomo il senso, il suo bisogno di relazione e di non stare da solo, anche chiuso in una cameretta, puoi vivere e puoi essere connesso con tutto il mondo, bene, questo stesso sistema proietta l'uomo sempre di più nella sua solitudine. E difatti questo libro, ripeto, che è scritto in inglese, evidenzia proprio questa evidenza di come l'analgesico, si dice, per coprire il dolore di questa solitudine, in realtà è una grande illusione. E questo ci fa capire quanto sia presente questo problema. Quindi, se questo è il problema dell'uomo, noi ci rendiamo conto di come tutta la storia biblica è continuamente presente nella continua rivelazione biblica con cui Dio vuole mostrare all'uomo il suo intervento verso l'uomo, il bisogno dell'uomo di risolvere questo problema interno attraverso grandi promesse che contengono grandi rassicurazioni. Quante volte leggiamo, ad esempio, in Giosuè, piuttosto che in altri libri, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Bella. Cioè, e lo dirà anche nel libro di Isaia, può forse una mamma dimenticare il figlio che è nato dal suo grembo? Quando anche la madre potesse arrivare a il film che vediamo sotto i nostri occhi ci parla purtroppo di questa desolazione. Bene, dice, io non ti dimenticherò. Abbiamo bisogno di vivere questo. Abbiamo bisogno di conoscere che cosa Dio ha fatto. E difatti, per identificare questo concetto di solitudine, quando ad esempio, vi invito a prendere in Deuteronomio, a capitolo 32, il cantico di Mosè, straordinario, al termine quasi del libro di Deuteronomio, vediamo che questo cantico segnala proprio l'intervento di Dio nella vita di questo popolo, radiografando proprio lo stato in cui si trova questo popolo. Versetto 10. Egli, cioè Dio, lo trovò, cioè il popolo di Israele, in una terra deserta, in una solitudine piena di urli, di desolazione. Egli lo circondò, ne prese cura, lo custodì come la pupilla del suo occhio, come l'aquila che desta la sua nidiata si libera al volo sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle penne. L'Eterno solo l'ha condotto, nessun dio straniero era con lui. Per descrivere, eppure qui stiamo parlando di un popolo, e il concetto di popolo, fratelli e sorelle, intrinsecamente che cosa contiene? Un'aggregazione di persone. Il popolo è proprio un assemblaggio di persone che costituiscono appunto una nazione, un popolo. Ebbene, nonostante ci fossero non so quante migliaia di persone in questo popolo, Dio ha dovuto operare in questo popolo in che cosa? In questa valle di solitudini, piena di urla e di lamenti. E difatti, per poter poi passare velocemente ai passaggi successivi, nel Salmo 106, nel ricordare l'opera che Dio ha fatto in favore del popolo, a un certo punto ricorda proprio il peccato del popolo, dicendo, versetto 13, ben presto dimenticarono le sue opere, non aspettarono fiduciosi le esecuzioni dei suoi disegni, ma si accesero di cupidigia nel deserto e tentarono Dio in quel deserto, che prima di tutto essere una location dal punto di vista geografico, era una desolazione e solitudine spirituale. Allora, fratelli e sorelle, tutta la storia biblica è continuamente impregnata sull'intervento di Dio a favore di coloro che lo cercano, poiché si poggiano su questa grande rassicurazione. se tu non abbandonerai le mie leggi, il mio patto, ecco Dio che cosa dice? Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ecco, allora adesso assumono un'altra connotazione quelle le grandi confessioni ancora di Davide nel Salmo 23. Il Signore è il mio pastore, nulla mai mi mancherà. Perché Dio viene a riempire il nostro vuoto, la nostra solitudine, e a un certo punto dice, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei mai alcuno. Perché? Perché sono diventato intelligente? Perché la so più lunga degli altri? Perché tu sei con me. È la più grande bellezza che l'uomo può vivere, sperimentare, è l'Iddio che riempie questa grande solitudine. E nel processo di continua rivelazione, quando troviamo un giorno che quella parola nel principio era presso Dio, era con Dio, e quella parola era Dio, e nel principio nessuna cosa fatta è stata fatta se non per mezzo di questa parola, quando questa parola, fratelli e sorelle, è diventata carne, Dio ha mostrato in mezzo ad una generazione di uomini afflitti da questo bisogno legato a questa dinamica specifica del peccato, gravata dalla solitudine, ha mostrato, fratelli e sorelle, un modello di vita che soltanto contemplandolo apre i nostri cuori e ci porta ad adorare il Signore. Un uomo che la parola che era Dio è diventata simile a carne e sangue, ha preso un corpo come tutti gli uomini, senza però conoscere il peccato, per vivere su questa terra, fratelli e sorelle, e mostrare prima di tutto un modello di vita completamente diverso, agli antipodi di tutto quello che invece è la caratteristica dell'uomo in genere, marchiato da questo grande male del peccato e della solitudine. Ecco, mentre l'uomo scherza sul peccato, mentre l'uomo non ci fa caso, mentre l'uomo si fa beffe, bene, quella grande realtà lo sta sempre più corrodendo, facendogli sentire sempre di più al suo interno un vuoto che lo fa stare male, anche se non lo ammette, cercando di creare e di usare tutto quello che possono essere, ripeto, gli analgesici di questo mondo, ma non allievano quel grande problema che ha. E allora Dio è venuto proprio a mostrare, era necessario che egli prendesse come figli degli uomini carne e sangue. E lui ha vissuto proprio questa sua umanità attraverso, fratelli e sorelle, un modello di vita alla sua generazione che non si era mai vista e mai si vedrà. Il Signore Gesù ha vissuto momenti in cui lui desiderava interrompere relazioni personali con i propri simili, con i suoi discepoli, perché lui aveva bisogno adesso di vivere sempre di più il proprio rapporto con il Padre. E spesso troviamo all'interno della Scrittura il fatto che lui si metteva da parte, saliva su quel monte da solo, perché adesso il vivere da solo non comprometteva il suo sentirsi solo, perché lui non si sentiva solo, perché era legato al Padre. E vediamo che cosa dice a un certo punto in Giovanni. Capitolo 16, scusa. Da versetto 32. Ecco, l'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno dal canto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché Padre è con me. Che cosa è successo quando hanno arrestato il Signore Gesù? In Matteo che cosa si dice, Daniele? Fuggirono tutti. E qui vediamo ancora una volta questa Attenzione, l'essere soli da sentirsi soli. Gesù aveva ben chiaro che i discepoli l'avrebbero lasciato, ma tutto questo per lui non rappresentava, fratelli e sorelle, il problema, perché lui si poggiava prima di tutto su un'esperienza interiorizzante di legame con il Padre, e questo legame era per lui la fonte, la forza per poter affrontare quello che viveva anche come fatto, diciamo, come bisogno relazionale, proprio di vivere e di essere protetti anche dalle persone, di essere simpatizzati, diciamo così, da quelli che possono essere propri simili. Ma sappiamo anche che cosa è successo, no? Sappiamo però che il Signore Gesù ha vissuto, a causa dei nostri peccati, l'esperienza più terribile che noi non potremo mai comprendere, perché noi mangiamo pane e peccato, abbiamo mangiato per tanti anni, noi siamo stati partoriti dalla natura di peccato, e per noi il vivere concentrati su noi stessi diventa, è la nostra consuetudine, mentre viviamo soltanto dei picchi quando, per la grazia di Dio, essendo trasportati verso di Lui, noi riusciamo a contemplarlo. Invece il Signore Gesù era completamente diverso. Non conoscendo questa dinamica del peccato, il suo standard di vita era proprio un modello di vita dove la relazione con il Padre era più forte di ogni aspetto relazionale. Ecco per cui poter dire, fratelli e sorelle, di fronte a quella domanda di Pietro, quando ci fu il giovane ricco, Pietro, vista la conseguenza e la reazione che ebbe il giovane ricco, disse a un certo punto: Signore, ma chi può essere salvato? E poi disse un'altra parola, un'altra domanda pose Pietro: Signore, che ne avremo noi che abbiamo lasciato ogni cosa per seguirti? Che cosa disse il Signore Gesù? In verità ti dico che nessuno che abbia lasciato casa, madre, padre, per amor mio, non ne riceverà un centutriplo in questa vita e in futuro la vita eterna. Ecco come l'offerta che Dio presenta all'uomo di una vita in un'altra dimensione, fratelli e sorelle, anche a costo di essere, di troncare i rapporti con i propri familiari, con la cosa più bella che ci può essere su questa terra, non ha prezzo. Perché Dio conosce bene che il bisogno dell'uomo è spirituale, e per quanto l'uomo possa ritenere importante la relazione, questa relazione con il proprio simile non potrà mai soddisfare il vero e proprio bisogno, che è quello spirituale, che è quello di sentirsi interno. Allora noi vediamo che Gesù, fratelli e sorelle, che dice queste cose ai propri discepoli: voi mi lascerete da solo, ma io non sarò solo perché il Padre è con me. Ebbene, fratelli e sorelle, dovette vivere nel momento in cui è stato crocifisso quello che è qualcosa che, ripeto, noi non riusciremo mai a comprenderlo pienamente, se non in piccole percentuali, sotto la luce e la grandezza dell'opera di Dio. Noi sentiamo dalla croce una voce. Quale fu una voce? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quando colui che non conosceva peccato è diventato peccato per me, è diventato peccato per noi, si è trascinato su di sé, come è stato anche ricordato, mi pare, in preghiera, i nostri dolori. E in questi nostri dolori si è trascinato su di sé anche la nostra solitudine. Vedete, noi passiamo oltre in maniera molto semplicistica, ma riuscire a comprendere quello che Gesù ha vissuto, per la sua grazia, a voglia di film che vengono trasmessi in questi periodi per cercare di poter lanciare un sasso magari e ricordare storicamente quello che Gesù indurò. Qui è una dinamica spirituale. Sapere che il Figlio di Dio ha dovuto gridare su quella croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? È qualcosa che noi non riusciremo mai a comprendere. Ma in tutta in quel grido possiamo toccare soltanto con mano, per fede, fratelli e sorelle, la gravità che il peccato produce, la separazione. E ci fa capire come, se Dio ha abbandonato il suo Figlio sulla croce e non ha risparmiato il suo Figlio, come possiamo trascurare una così grande salvezza? Come possiamo pensare che alla fine basterà un colpo di spugna per risolvere il nostro problema? No. Ma in maniera straordinaria, il terzo giorno è risorto. Egli nel capitolo 7 di Giovanni disse a un certo punto, leggendo e alzandosi, chiunque crede in me e beve di quest'acqua, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E disse questo dello spirito che avrebbero dovuto ricevere, che avrebbero ricevuto i suoi discepoli. Perché? Perché fino a quel momento i discepoli non avevano ricevuto lo Spirito Santo, ma l'avrebbero ricevuto, come è scritto in Giovanni appunto capitolo 7, soltanto quando il figliuolo dell'uomo sarebbe stato glorificato. Allora persone, fratelli e sorelle, che hanno visto anche l'opera del Signore Gesù, il Signore Gesù che è risorto e ha toccato, fratelli e sorelle, si è fatto toccare per mostrare la sua veridicità della sua resurrezione, si è ritrovato contro persone, fratelli e sorelle, come quei discepoli di Emmaus, come persone che hanno vissuto e continuavano ad essere, fratelli e sorelle, nonostante fossero stati testimoni di questa grande opera, ancora nella loro solitudine. È illustrativo quello che succede sulla via di Emmaus in Luca 24. E quindi Dio ha dovuto fare qualcosa ancora di più da quest'opera straordinaria, per creare un'unione straordinaria, forte, indissolubile, che nessuno può sciogliere, affinché l'uomo potesse per fede unirsi a questa e accettare questa salvezza e unirsi in maniera indissolubile a ciò che può risolvere davvero il problema della sua vita, che è questo dolore interiore. Dio promette il dono del suo spirito. E c'è un versetto, voglio leggerlo con voi in Romani, capitolo 5. È un versetto che, se lo considerassimo, aprirebbe i nostri cuori per l'adorazione in maniera ancora più forte e più decisa. Or, l'asp 5:5. Or la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Letteralmente, fratelli e sorelle, sparso, nella sua parola greca, è formata proprio da due parole che significa proprio versare fuori. Cioè Dio, questo amore verso il mondo è un'offerta che è stata concessa per tutti, ma per tutti coloro che hanno riconosciuto nell'opera del Signore Gesù il proprio personale salvatore e che si sono uniti e hanno gridato per fede, fratelli e sorelle, Signore salvami, Dio, questo amore, capiamolo bene, è stato sparso, è stato versato oltre ogni misura che noi possiamo immaginare nei nostri cuori. C'è una notizia più grande che l'uomo può ricevere. Non soltanto Dio ha amato tanto il mondo, ma Dio stesso, nello Spirito Santo, ha letteralmente versato fuori nella vita di ogni singolo credente il suo amore. E questo amore non ci rende confusi, non ci rende più soli. Allora è bene comprendere che quando noi ci stiamo avvicinando quello che può essere un fenomeno di aggregazione, come può essere la Chiesa, perché di fatto la Chiesa è comunque anche un fenomeno di aggregazione di persone, no? Il concetto stesso di ecclesia, per chi è stato poi assuma, abbiamo evidenziato ancora di più come è un concetto assembleare, un concetto di raduno, quindi un concetto di aggregazione. Bene, fratelli e sorelle, questo fenomeno di aggregazione non risolverà il tuo problema se prima di tutto tu non sei stato oggetto tu stesso di questo essere versati o fuori di questo amore. E difatti molto spesso persone che si avvicinano poi a certi ambienti ecclesiali sono spesso spinti da che cosa? Dal fatto di vedere persone che stanno insieme, che mangiano, che rallegrano. Ed è questa una cosa bella, perché? Perché Giovanni stesso dirà, Gesù, nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 17, che l'essere uniti sarà una dimostrazione di come poi, ecco, sono figli di Dio. Ma attenzione, fratelli e sorelle, e cari amici, non è l'aggregazione per quanto bella, simpatica e conviviale, a un gruppo di persone che ti può far consentire di risolvere questo problema. Perché noi siamo persone soggette a tanti sbagli, a tanti errori. E quante persone hanno fatto retromarcia pensando di essersi poggiati su un'aggregazione di persone, ma senza aver conosciuto che il loro vero bisogno era di essere versati oltre, fuori da quell'amore. Perché? Perché a un certo punto noi troviamo, 5 minuti, a un certo punto che cosa vediamo? Vediamo che un uomo che si è dato tanto per la Chiesa, un servo di Dio, l'Apostolo Paolo, scrive la sua ultima epistola dal carcere, da un ambiente difficile, e quindi dopo aver servito tanto il Signore c'è questa esperienza che Dio gli prepara del carcere. E nella seconda Timoteo, a capitolo 3, che cosa vediamo? Racconta proprio un passaggio che ci lascia perplessi. Ci parla di un processo che è iniziato. Ora, da un uomo che ha servito tanto il Signore, Andrea, che si è dato in quattro per tutti i credenti, per tutte le chiese, che cosa ci saremmo aspettati? Che almeno questa persona fosse sostenuta, o no? È un po' la logica. Versetto 16. 4:16. Scusate, Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 16. Nella mia prima difesa, sta parlando del primo grado, diciamo così, di giudizio, chi si è trovato a fianco? Nessuno. Quindi la relazione orizzontale? Zero. Ma tutti mi hanno... Ora, che cosa ci saremmo aspettati da Paolo? Avremmo, se nel suo interiore Paolo non fosse stato nel corretto equilibrio con Dio, questa mancata corrispondenza in termini di affetto, relazione dei propri simili, in questo caso dei loro fratelli, sarebbe stata una grande opportunità per scaricare, come si fa quando andiamo alla discarica, no? E prendiamo tutti i sacchi e scarichiamo tutto lì senza guardare. Ecco, sarebbe stata una grande opportunità per scaricare tutto quello che lui aveva in termini di amarezza, in termini di rancore, in termini di indolenza che si sarebbe manifestata nella sua vita. E invece ecco che il film cambia, ecco perché se Dio non ci porta a questo, fratelli e sorelle, potremo predicare. Potremo andare a fare le missioni nella parte del mondo, ma il problema è interiore. Paolo che cosa dice? Ma il Signore è stato con me e mi ha fortificato affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato e tutti i gentili l'udissero. E sono stato liberato dalla gola del leone. Il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Vediamo un uomo che non si ferma al contingente, ma trasportato in una dimensione straordinaria, cerca il bisogno di esprimere, non tanto, perché dice ognuno poi, il Signore renderà conto, ma la sua posizione davanti a Dio è una posizione di una tale pienezza, di una tale penetrazione nel suo interiore che lo spinge proprio a ricercare e dire: Signore, tu sei stato con me. Ah, quanto è bello, eh? Quando noi siamo presi invece sempre da quella indolenza che non ci vanno mai bene le cose e questo è così e questo è così. Ah, fratelli, perché non c'è l'opera interiore. C'è uno schema che abbiamo, ci è stato presentato e noi pensiamo che lo schema sia la garanzia di spiritualità. Bene, fratelli e sorelle. Abbattiamo, lasciamo che Dio ci abbatti queste barriere inutili perché abbiamo bisogno di esperienze interiorizzanti che ci proiettino verso oltre. Ma se mi date 5 minuti perché era un pensiero che questi uomini, se Dio non mi abbandonasse soltanto per tutto quello che noi viviamo su questa terra, sarebbe una grande vittoria. O no? Perché sentirsi ripieni in questo mucchio di ossa secche dalla grandezza di Dio, però credo che stanno troppo insieme tutti lì, eh? C'è proprio un cerchio, vedo, scusatemi, e credo che sia opportuno, secondo me. No, no, tutti piccolini proprio, sono tutti lì, e credo che non sia proprio il caso, perché poi... vedo, c'è un bel accerchiamento.
Dobbiamo avere questi accorgimenti.
Allora, grazie, scusami lei. Vediamo che quando... perché poi si perde il filo e poi riprenderlo si fa fatica. Allora, se noi vivessimo la pienezza di Dio all'interno della nostra esistenza terrena soltanto per quello che noi possiamo fare su questa terra, sarebbe un'esperienza straordinaria l'essere fortificati, l'essere sentire proprio il bisogno di essere non abbandonati da Dio e non liberati. Ma, fratelli e sorelle, nel Salmo 16 troviamo qualcosa che rende il fondamento della nostra certezza, ecco perché bisogna sempre più approfondirlo, qualcosa di molto più profondo. Perché? Allora, Salmo 16, ecco qua, versetto 9. Perché, dice Davide, il mio cuore si rallegra, l'anima mia festeggia e anche la mia carne dimorerà al sicuro. Va bene? Quindi sta guardando che cosa? Sempre una vita dove è proiettata? Su questa terra. E quando tu sei riempito da Dio, tu vivi nella sicurezza, nella pace e non nel sentirsi abbandonati. Però dice, guardate adesso la forza dove nasce. Poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte e né permetterai che il tuo santo veda la fossa. Che cosa vediamo? Che il fondamento di questa rassicurazione che Dio non l'avrebbe abbandonato è qualcosa che lo proietta oltre la sua vita terrena. E dice, tu non permetterai, tu non abbandonerai l'anima mia dalla morte. Cioè, Dio non smette di abbandonarci anche quando noi andiamo incontro alla morte. Mentre la morte, che lo vogliamo o non lo vogliamo, è la più grande potenza che rompe tutte le relazioni verticali, orizzontali che l'uomo può avere con i suoi simili, anche le più profonde, a cose e persone. Bene, dice Davide, io voglio dirvi questo, che tu non abbandonerai la mia anima nemmeno dopo la morte. C'è una notizia sconvolgente. Questo è qualcosa di straordinario. Ecco per cui io provo gioia davanti a te, ecco perché è qualcosa che riempie e festeggio stamattina, perché noi sappiamo che Dio non ci abbandona soltanto su questa vita, ma ha il suo abbandono, il suo legame è qualcosa di eterno. Ma questo salmo di che cosa ci parla? Quando, non lo leggiamo per brevità di tempo, quando Pietro parla alla Pentecoste, quale passaggio prende nel suo discorso alla Pentecoste? Proprio questo passaggio, e dice, voi sapete, cari giudei, cari fratelli, che Davide è morto e la sua tomba è qui presente intorno a noi. Di chi stava parlando, fratelli e sorelle? Stava parlando di colui che sarebbe venuto, il principe, il Messia, e che avrebbe, attraverso la sua resurrezione, dimostrato la grande promessa che si sarebbe realizzata. Dio non abbandona neanche dopo la morte. E allora, vi fermo soltanto per leggerlo. Acquista nuovo vigore, nuova forza e nuova spinta per l'adorazione quando quell'inno di vittoria che troviamo in capitolo 8 di Romani a un certo punto dice questo. Sulla base, non lo leggiamo tutto per brevità di tempo, ma della crocifissione di Gesù Cristo. Versetto 35. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Potremmo dire, chi potrà rompere questo rapporto? Chi potrà sentirsi solo? Chi potrà sentirsi abbandonato da Dio? Sarà forse la tribolazione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? versetto 38. Poiché io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcuna creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Amen.